KKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Eccoci di nuovo insieme con la 21ª puntata del Mahabharata per il piacere di tutti voi bambini e ragazzini in ascolto. Siamo arrivati al 3° giorno della battaglia di Kurukshetra ed è anche la 3ª puntata di battaglie. Stiamo cominciando questa nuova serie di battaglie, ogni giorno un pezzo di battaglia che va avanti. E alla mattina del 3° giorno Bhishma aveva organizzato la sua armata con una formazione particolare ed era una formazione a forma di aquila. Aveva concepito questa formazione in modo che egli stesso stesse davanti guidando l'intero esercito, mentre Duryodhana stesse a proteggere le retroguardie. Come voi ricordate sicuramente, il secondo giorno di battaglia era stato uno sconquasso per i Kuru e alla sera l'esercito era veramente scoraggiato, per cui adesso che si doveva trovare ad affrontare il 3° giorno di battaglia, Bhishma aveva fatto un piano curato in ogni particolare, in ogni dettaglio, per evitare di correre rischi. Sapeva che se fosse successo ancora qualcosa di pesante all'esercito, sarebbe riuscito difficile a lui e a tutti gli altri rincuorare i soldati. Quindi era meglio cercare di organizzare un piano che permettesse la vittoria sicura o che comunque facilitasse la protezione dell'armata al completo. Arjuna aveva troppa forza e troppo potere, quindi bisognava andare contro Arjuna e la formazione ad aquila, secondo Bhishma, era la migliore. Anche Pandava naturalmente sapevano organizzare le loro forze con abilità. E Dhananjaya, abbiamo visto che Dhananjaya è uno degli altri nomi di Arjuna, e Dhrishtadyumna avevano deciso di mettere l'esercito con una formazione particolare che si chiamava una formazione crescente, che era la formazione migliore per scontrarsi con questa formazione ad aquila, che era quella che era stata proposta da Bhishma, che era stata organizzata da Bhishma per l'esercito dei Kuru. Sul lato destro di questa formazione crescente c'era Bhima e dall'altro lato, sul lato sinistro di questa stessa formazione, stava Arjuna e ognuno dei due, sia Bhima che Arjuna, guidavano le loro rispettive divisioni. E così, con queste due formazioni, una di fronte all'altra, iniziò la battaglia. E sin dall'inizio un'enorme quantità di sangue cominciò a scorrere come se fossero torrenti in piena. E allo stesso modo la polvere che veniva alzata sia dai carri che si muovevano con velocità sul campo di battaglia, sia dai cavalli che correvano, sia dagli elefanti che si muovevano in mezzo a tutti questi guerrieri, la polvere che veniva alzata, diciamo, da tutte queste cose in movimento sul campo di battaglia di Kurukshetra era così alta da coprire il sole, sembrava nebbia, non si vedeva niente nel campo di battaglia, polvere e sangue. La l'attacco di Arjuna e fu così potente contro l'esercito dei Kuru che avrebbe dovuto sfasciarlo immediatamente, ma la formazione Aquila era ancora più potente dell'attacco di Arjuna, per cui i nemici rimasero immobili di fronte all'attacco di Arjuna, quindi una dura prova per Arjuna sin dall'inizio della mattina della battaglia. Come ormai ai Kuru era chiaro che il problema era Arjuna, che Arjuna era il guerriero, era il centro della battaglia, era la forza, era il pericolo, tutta l'armata dei Kuru si scagliò decisamente contro Arjuna e contro di lui furono lanciate migliaia di armi di ogni tipo, giavellotti, lance, frecce, ogni tipo di proiettile, tutto contro Arjuna. Nella descrizione che si fa della battaglia si parla come di un grandissimo temporale, eh? Tutte queste lance, queste cose che volavano nel cielo sembravano lampi, il rumore che uscivano sembravano tuoni, e tutto questo era fatto per distruggere Arjuna, e arrivava come una nuvola formata da cavallette contro di lui, una nuvola scura, non c'era niente da fare, ma Arjuna aveva veramente un potere sovrannaturale sia per l'attacco che per la difesa. Così, con un'abilità sorprendente, egli riuscì a costruire una specie di fortificazione mobile intorno al suo carro. E questa formazione mobile intorno al suo carro lo seguiva dovunque il carro andasse e nessuna freccia, nessun proiettile riusciva a raggiungerlo. Per cui lui stava fisso col suo arco Gandiva, protetto da questa formazione mobile, e tutto quello che veniva lanciato contro di lui non lo raggiungeva. Anzi, malgrado la sua posizione estremamente pericolosa, lui riusciva quasi ad attaccare gli altri, tirava frecce con il suo famosissimo e potentissimo arco Gandiva. Dunque questa battaglia di oggi si svolgeva in maniera diversa, non c'era uno che attaccava tutti gli altri, queste cose come l'esercito tutto uno contro l'altro, no? Erano diverse divisioni che si affrontavano separatamente, cioè un gruppo di divisioni affrontava un altro gruppo, e così che il combattimento si svolgeva su diversi fronti contemporaneamente. Quindi abbiamo visto che all'inizio c'è questo grande attacco contro Arjuna che viene immediatamente sviato dallo strapotere di Arjuna in fatto di guerra. Adesso dall'altra parte vediamo che Drona e Bhishma insieme, figuratevi Drona e Bhishma, abbiamo visto che Drona e Bhishma e Karna erano quelli che potevano confrontare Arjuna. Bene, Drona e Bhishma si mettono insieme per andare all'attacco di Yudhishthira. Naturalmente, vedendo Yudhishthira che deve affrontare Drona e Bhishma contemporaneamente, anche Nakula e Sahadeva, che sono i suoi fratelli minori, si mettono dalla parte di Yudhishthira per opporsi all'offensiva di Drona e Bhishma. Abbiamo visto quello che succedeva dalla parte del lato sinistro dell'armata dei Pandava, dove c'era Arjuna, poi spostandoci sempre più là abbiamo visto Bhishma, e Drona che combattevano contro Yudhishthira, Dharmaputra è un altro dei suoi nomi, e adesso andando dalla parte destra dell'altro esercito c'era Bhima con suo figlio Ghatotkacha che attaccava invece l'esercito di Duryodhana. Vi ricordate Ghatotkacha? Ghatotkacha è un personaggio chiave nella battaglia di Kurukshetra, vi ricordate chi era? Un po' lontano, tornando indietro ormai nelle nostre 21 puntate. 21 puntate sono tante, qui non so se parliamo della sesta puntata, Non è più saltato fuori Ghatotkacha, perché è rimasto nella foresta Ghatotkacha. Però quando ha saputo che suo padre va ad affrontare una guerra, va deciso di andare a aiutare il padre. Vi ricordate, a un certo punto, non era neanche nel periodo dell'esilio, era ancora prima, quando i Pandava erano dovuti sfuggire all'incendio della casa di Lakkha, erano rimasti per un po' nella foresta. E durante il periodo in cui vivevano nella foresta, a un certo punto Bhima aveva incontrato una gigantessa, Rakshasa. Vi ricordate che l'aveva spinta in altalena? Questa gigantessa si chiamava Idimba. Aveva ucciso il fratello di lei, che era un gigante molto potente, e insieme a questa gigantessa, sposandosi a un certo punto col permesso di Kunti, Bhima con Idimba avevano avuto un figlio che si chiamava Ghatotkacha, era questo qui. Vi ricordate anche che Idimba aveva permesso a Kunti di avere una vita molto più facile nella foresta in quel periodo, perché lei conosceva tutto quello che riguardava la foresta. Tra l'altro, essendo una Rakshasa, aveva grandissimi poteri. I poteri dei Rakshasa sono famosi. Quindi questo figlio nato, figuriamoci, da Bhima, il figlio del Deva del Vento, così potente, e da una Rakshasa gigantesca, Idimba, era sicuramente un personaggio particolare, no? Come minimo. Ed era incredibilmente affezionato a suo padre. Non solo, aveva dei poteri soprannaturali tipici dei Rakshasa, che in questo caso venivano usati al servizio di Krishna e dei Pandava. Quindi vediamo, sulla destra di questa formazione crescente dei Pandava ci sta Bhima con Ghatotkacha, che attaccano l'esercito di Duryodhana. E naturalmente, come ho già detto, Ghatotkacha sembra che superi il padre in abilità nel combattimento. Comunque è proprio Bhima a dare il colpo decisivo all'esercito di Duryodhana, in maniera molto bella, perché cosa fa? Bhima riesce a colpire, figuratevi chi? Nient'altro che Duryodhana in persona. Riesce a colpire e a ferire Duryodhana. Duryodhana sviene dentro il suo carro, e il conducente del carro di Duryodhana, quando vede Duryodhana svenuto, dice: oddio, oddio, qui, se tutti si accorgono che Duryodhana è caduto dentro il carro, pensano che è morto, è la fine della battaglia, tutti vanno in confusione. Allora cerca di sviare il conducente del carro, il carro, in maniera un po' anonima, fuori dal campo di battaglia. Però l'esercito riesce a capire che sta succedendo qualcosa di strano, vede che il carro di Duryodhana se ne sta andando, Duryodhana non è in piedi, che succede, no? Quindi c'è un momento di grande confusione, abbiamo già visto un'altra volta, con un momento di grande confusione, come un'altra puntata, in cui il carro di Bhishma era stato portato fuori dai cavalli liberi, fuori dal campo di battaglia. Così allo stesso modo il carro di Duryodhana viene portato fuori e immediatamente l'esercito dei Kuru perde il centro, perché da una parte c'è Bhishma che è il comandante, ma dall'altra parte c'è l'erede al trono, Duryodhana. È solo per lui che si sta combattendo questa battaglia. Nel momento in cui Duryodhana morisse, tutta la battaglia cade, non c'è più ragione di portarla avanti. Nessuno dei suoi fratelli ha la sua potere, neanche la sua cattiveria, tra l'altro, no? Dushashana e tutti gli altri non sono così potenti come Duryodhana. Quindi se Duryodhana se ne va, tutto l'esercito perde la ragione di continuare la battaglia. Quindi quando Duryodhana viene portato fuori dal campo di battaglia, i Kuru vanno completamente in confusione. E così è di nuovo Bhima che per la seconda volta trae un grande vantaggio da una posizione di confusione che si viene a creare nell'esercito dei Kuru, e in quel momento attacca con tutte le sue forze l'esercito dei Kuru e fa grandissime stragi, fa cadere un sacco di soldati, numerosi soldati da parte dei Kuru muoiono. Però Drona e Bhishma sono ancora vivi e riescono a vedere che c'è qualcosa di strano che sta succedendo sul lato destro, no? Per cui partono immediatamente ad attaccare l'esercito dei Pandava da quella parte. Nel frattempo Duryodhana si è riavuto, non era una cosa così grave, no? Perso un attimo la coscienza, ma immediatamente si è ripreso e di nuovo viene riportato sul campo di battaglia. La situazione sembra che si ristabilisca, ma Duryodhana è veramente arrabbiato. Non riesce a capire assolutamente come sia possibile quello che sta succedendo, non riesce a capire come Bhima possa distruggere il suo esercito, così più numeroso dell'esercito dei Pandava, in pochi minuti. Quindi si rivolge a Bhishma con un tono un po' seccato, arrabbiato, dando la colpa a Bhishma e a Drona di tutto quello che sta succedendo, e dice: com'è possibile? che le nostre forze, che sono così più potenti, stiano subendo la sconfitta in questa battaglia. Io temo che tu sia troppo gentile con i Pandava, cioè praticamente dà la colpa a Bhishma, dice sei tu che non stai facendo quello che devi fare, sei tu che ti comporti male contro i Pandava. La prima volta aveva detto, malgrado voi stiate facendo bene, tu e Drona, non riesco a capire come mai l'associazione di Krishna e Arjuna sia così potente da riuscire a sconfiggervi. Adesso, siccome le cose continuano ad andare male, la mente è sempre più pesante, gli si fa e dice no, adesso è colpa vostra, siete voi che non state facendo quello che dovete, non è più colpa dell'associazione di Arjuna e Krishna. E va avanti rinfacciandogli colpe e accuse, gli dice tu avresti dovuto dirmi francamente, io amo i Pandava, Drestadyumna e Satyaki sono miei amici e io non posso attaccarli per ucciderli. Tu avresti dovuto spiegarmi la tua posizione chiaramente sin dall'inizio, perché sicuramente questi uomini che hai di fronte non sono uguali a te per potere. È colpa tua, la tua mente non ti sta dando la sufficiente energia per attaccarli. Se tu non stessi vivendo tutto questo processo di lotta interno, no? Li amo, non li amo, li devo attaccare, però gli voglio bene, cosa vuoi? Avresti sicuramente tutta l'energia sufficiente a sconfiggerli, ma il fatto che tu sei cosciente del fatto che sei più attaccato a loro che a me, che ti sta impedendo di manifestare tutto il tuo coraggio e tutta la tua potenza. Ci sarebbe stato meglio se tu e Drona aveste manifestato i vostri pensieri a me sin dall'inizio, quindi proprio un'accusa pesante diretta contro Bhishma. Ma Bhishma non ha paura delle parole, quindi sorride e risponde tranquillamente. Io ti ho consigliato sin dall'inizio e con molta franchezza, ma tu hai rifiutato ogni mio consiglio quando io ti ho consigliato di non arrivare alla guerra. Io ho tentato in ogni modo di prevenirti e di impedirti di fare questa guerra, ma ora che la guerra è venuta, io sto svolgendo i miei doveri al meglio. Io non posso fare di più. Io sono un vecchio uomo e sto facendo il massimo che posso. E dicendo queste parole, il grande signore riprese immediatamente le operazioni di guerra. Naturalmente, come sappiamo, Bhishma era di poche parole, lo vediamo anche qui, dà una risposta precisa e passa ai fatti. Quello che era importante era far vedere ora a Duryodhana che lui non aveva nessuna intenzione di essere generoso verso i nemici. Questo fu un problema sicuramente per l'armata dei Pandava quel pomeriggio, perché in realtà l'attacco di Bhishma la mattina era stato così forte, era stato così pesante, che in realtà non pensavano più che il pomeriggio i Kuru avessero di nuovo tanta energia da iniziare un nuovo attacco frontale di quelli proprio possenti, no? E invece proprio questo discorso che Duryodhana aveva fatto a Bhishma aveva mosso dentro di lui proprio quella rabbia tipica che porta poi ad affrontare con forza e coraggio un combattimento immediatamente. Quindi Bhishma si rivolse di nuovo contro i Pandava in quel pomeriggio. E Così immediatamente quel pomeriggio tutti quelli che si trovano a doversi confrontare con Bhishma perdono la vita. E dice nel libro la cosa interessante, cioè, muoiono come gli insetti dentro il fuoco, quindi proprio immediatamente non c'è neanche la possibilità di lottare, come se un incantato viene preso e va a finire nel fuoco. Nessuno si scontra con Bhishma, Bhishma porta distruzione senza neanche dover combattere quel pomeriggio tanto potente. E quindi Arjuna è piuttosto preoccupato di come si sta muovendo la battaglia, no? E parla di nuovo con Krishna cercando di capire qual è la mossa migliore, che cosa bisogna fare per portare avanti l'esercito verso la vittoria. La formazione dell'esercito dei Pandava era stata di nuovo rotta e c'era un senso di sconforto che animava l'esercito che non si riusciva in nessun modo a ricostruire con successo. Per cui Krishna disse ad Arjuna: è arrivato il momento critico, adesso è il momento di agire. Tu devi rendere vera la tua decisione di attaccare Bhishma fino ad ucciderlo. So che tu ami Bhishma, Drona e hai tanti vecchi cari amici e parenti che stanno dall'altra parte, che rispetti con profondo affetto e amore, ma adesso è arrivato il momento di portare avanti la guerra secondo quello che è necessario fare, senza guardare ai sentimenti, altrimenti la nostra armata sarà sconfitta. Nuovo Krishna disse a Arjuna: adesso devi attaccare Bhishma con l'intenzione di ucciderlo. E Arjuna disse: ok, guida il carro verso il grande signore. Il carro di Arjuna partì con grande velocità guidato da Krishna verso Bhishma e Bhishma gli fece trovare un'accoglienza calda, come si suol dire, in quanto lanciò una quantità enorme di frecce contro di loro. Arjuna allora prese il suo arco e lanciò 3 frecce contro l'arco del signore Bhishma e con queste frecce spaccò l'arco di Bhishma. Bhishma ritentò il colpo ma non gli riuscì e in realtà di nuovo per la seconda volta vediamo che il cuore di Bhishma è pieno di gioia nel vedere la potenza e l'abilità di quelli che gli stanno di fronte. Abbiamo già visto una volta quanto Bhishma fosse contento nel vedere l'abilità di Arjuna e anche quanto fosse contento di vedere l'abilità di Abhimanyu, e di nuovo Bhishma è contento nel vedere quanto Arjuna è potente e abile con l'arco. Per cui non solo si accontenta di pensarlo, ma gli esce addirittura un applauso e un grido: bravo, coraggioso guerriero, dice Bhishma mentre combatte con Arjuna. Pensate, no? Un momento di quanta generosità nel combattimento. Nello stesso tempo, mentre dice queste parole, naturalmente Bhishma attacca Arjuna con tutte le sue forze, ma Krishna non è affatto contento di Arjuna quanto Bhishma, perché si rende conto che Arjuna sta facendo meno di quanto può, in realtà non vuole uccidere Bhishma, mentre invece Bhishma usa l'arco al meglio delle sue possibilità. Krishna pensò anche che se Arjuna fosse andato avanti così come stava conducendo la battaglia senza realmente avere serie intenzioni contro Bhishma, l'esercito si sarebbe completamente demoralizzato e quindi praticamente sarebbe stato difficile portare avanti la battaglia con un tale handicap. Infatti, malgrado Krishna muovesse il carro con un'incredibile velocità e Arjuna tirasse con un'incredibile precisione, andava a finire che durante questo scontro tra Bhishma e Arjuna, in realtà fosse Arjuna a essere colpito più volte da Bhishma e mai Bhishma da Arjuna. Per cui a un certo punto Krishna, veramente preso da una grande rabbia, sgrida pesantemente Arjuna per il suo comportamento. E Arjuna questa volta dice: ok, Krishna, hai ragione, non perdere la tua pazienza con me. Desisto e ti prometto che vincerò. E allora Krishna prende di nuovo le redini del carro di Arjuna. Arjuna attacca i Kuru con tutte le sue forze, furiosamente, fino a uccidere migliaia di guerrieri, così, in poco tempo. E alla fine del pomeriggio del terzo giorno, i Kuru subirono grandissime perdite per mano di Arjuna, quindi la battaglia si era svolta in diversi momenti. All'inizio Bhima aveva fatto grandi cose, poi nel pomeriggio, quando nessuno si aspettava l'attacco di Bhishma aveva causato grandi perdite nell'esercito dei Pandava, ma la sera, dietro la spinta dei consigli di Krishna, Arjuna di nuovo prende il sopravvento e dà fondo a tutto il suo potere, sfasciando e sfondando la formazione dei Kuru in più punti e uccidendo migliaia e migliaia e migliaia di soldati. Naturalmente quelli che non sapevano che la vittoria questa volta era in mano a Krishna, perché era dipeso tutto da Krishna, se fosse stato per Arjuna sarebbero andati avanti a scherzare tra di loro Bhishma e Arjuna tutto il giorno, pensavano che in realtà Arjuna era estremamente potente e che non c'era nessuno che fosse in grado di superare Arjuna per potenza, e quindi non c'era nessuna cosa strana nel fatto che fossero vittoriosi. E così la potenza di Arjuna quel giorno rincuorò l'esercito e diede all'esercito dei Pandava un nuovo vigore per affrontare il quarto giorno di battaglia. Ma noi, che abbiamo potuto vedere chiaramente come si sono svolti i fatti, sappiamo che in realtà la battaglia di Kurukshetra è nelle mani di Krishna dal primo giorno fino all'ultimo. Perché Krishna è Dio, la persona suprema, e questo piccolo esercito di fronte a quel grande esercito può tutto solo perché Krishna è dalla loro parte. Ci avviamo così alla fine della puntata di oggi e ci prepariamo di nuovo per la puntata di domani, che sarà naturalmente sul quarto giorno di battaglia di Kurukshetra. La battaglia, abbiamo visto, si sviluppa in 18 giorni, di cui i primi 10 fanno parte della grande epopea che riguarda il grande, grandissimo comandante Bhishma. Da lì poi, con la fine di Bhishma, che non è la morte però di questo condottiero, la battaglia cambierà toni e sarà diversa, altri personaggi si alterneranno al comando dei Kuru. Io per oggi vi saluto, vi rimando alla prossima trasmissione. Mi raccomando, non perdetene neanche una, è importante, la battaglia non è chiara se ne perdete una. A risentirci alla prossima trasmissione, a domani. Hare Krishna.
RKC vi ha presentato Radio Bambini. Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.